131-130. Salmo molto breve, facilmente memorizzabile. Salmo 131-130, lo pregheremo lentamente tutti insieme. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo. Non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno, come bimbo spezzato in braccio a sua madre. Come un bimbo spezzato è l'anima mia. Speri Israele nel Signore, ora e sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. In questo Salmo vengono descritti alcuni modi di porsi di fronte alla vita, di fronte anche al Signore, del salmista, ma di ogni fedele, dove all'inizio dei due versetti, dei primi due versetti, c'è il Signore e poi c'è io. Sono parole che vengono dette di fronte al Signore, vengono sottolineati alcuni atteggiamenti che sono degli atteggiamenti fondamentali. Prima vengono evidenziati alcuni atteggiamenti negativi, qualcosa che non si fa, non si inorgoglisce il mio cuore, non si leva con superbia il mio sguardo, non vado in cerca di cose grandi. E poi si dice il motivo di questi atteggiamenti. Io sono tranquillo e sereno. Si sottolinea da parte del salmista questa tranquillità e questa serenità, e poi viene detto il motivo, dicendo un po' questa tranquillità e questa serenità come possono essere rappresentate. Come bimbo svezzato in braccio a sua madre. Questi sono due atteggiamenti che in apparenza sembrano, non dico opporsi, ma porsi a una distanza l'uno dall'altro, perché il bimbo svezzato è il bimbo che vince, ha vinto la dipendenza dalla madre, è stato svezzato, può prendere altri cibi. Però questo fatto non significa allontanarsi dalla madre, cioè quasi a dire si può uscire da questa infanzia, ma l'atteggiamento fondamentale è quello di chi si può abbandonare fiduciosamente a qualcuno, quasi a dire che anche se usciamo dall'infanzia, poi la tranquillità, la serenità vera l'abbiamo abbandonandoci fiduciosamente a qualcuno. Così come la scrittura dice, come una madre consola un figlio, così io vi darò consolazione. Allora c'è un atteggiamento che è un atteggiamento maturo, della persona matura, adulta, che cerca una relazione libera con qualcun altro, non una relazione di dipendenza, quasi che l'altro diventa unicamente un oggetto, uno strumento ai miei fini, perché io ne ho bisogno. No, perché io lo riconosco e perché l'altro mi riconosce. Allora è una relazione questa che viene evidenziata, una relazione di persone adulte. E poi viene ribadito, come un bimbo svezzato è l'anima mia. E poi la conclusione, quello che sembra in apparenza qualcosa che riguarda il singolo, e riguarda il singolo, poi è qualcosa che riguarda ognuno. Speri Israele nel Signore ora e sempre. Cioè questo atteggiamento di affidamento, di abbandono fiducioso, è qualcosa che riguarda ciascuno sempre. Non è un atteggiamento dei primi tempi. Questa speranza è chiamata ad accompagnarci lungo ogni giorno della nostra vita. Ecco, questo salmo, breve ma denso, ci prepara al brano di questa sera, che è Marco 4, 35, 41.
Prima interrompo dicendo che mi è piaciuta molto la spiegazione del salmo, che a quanto dici come il latte per il bambino, la vita del bambino, così dell'adulto è potersi abbandonare. Però io c'ho un altro codice di questo salmo, non so se voi lo conoscete questo, dove il Signore non c'entra però. E si intitola così: si inorgoglisce il mio cuore, si leva con superbia il mio sguardo, vado in cerca di cose grandi, sempre superiori alle mie forze, sono inquieta, angosciata, come un vecchio pieno di desideri, in braccio alla morte, come un vecchio pieno di voglia, e la mia vita dispera ora e sempre. È chiaro? È lo stesso salmo, senza l'atteggiamento del bambino. È come viviamo mediamente. Scusa. Allora, abbiamo visto le parabole. Prima delle parabole c'era la famiglia di Gesù. Chi sono i miei fratelli, le mie sorelle? Chi ascolta la mia parola e la mette in pratica? E allora abbiamo visto, no, la parola è un seme. Ogni seme genera secondo la sua specie. La parola di Dio ci fa figli di Dio, cioè fratelli di Gesù. Addirittura madre di Gesù, sorelle di Gesù, la stessa famiglia. Abbiamo visto poi nelle parabole come agisce questa parola. Agisce come il seme, che è piccolo, muore, si scontra con le difficoltà, il terreno sassoso, eccetera, eccetera, e poi produce frutto. Sia che vegli che dormi, sa da sé cosa fa. E poi è nascosto sottoterra, e poi muore, e poi è piccolo. Quindi ha tutte quelle caratteristiche che a noi sostanzialmente non piacciono. Sono le caratteristiche per sé della vita e di Dio. E sono caratteristiche della parola di Dio. E adesso c'è una scena sull'acqua, vedremo. Poi arriveremo all'altra sponda, ci sarà un esorcismo e la resurrezione della figlia di Gairo. Vi richiama qualcosa il tema della parola che ci genera vita nuova, il tema dell'acqua, della traversata, della vittoria sul male e del nascere a vita nuova? Il battesimo, esattamente. Siamo battezzati, immersi nella parola, attraverso, e la parola ci dà la fede, e la fede ci immerge in Cristo morto e risorto, ed è il tema appunto delle parabole. Adesso leggiamo il testo.
Marco 4, 35, 41. E dice loro in quello stesso giorno, fattasi sera, attraversiamo dall'altra parte. E lasciata la folla, prendono lui com'era nella barca, e altre barche erano con lui. E venne un turbine grande di vento, e le onde si rovesciavano nella barca, così che già si riempiva la barca. E lui era a poppa, dormendo sul cuscino. E lo svegliano e gli dicono: Maestro, non ti curi che perdiamo. E risvegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: Taci e chiudi la bocca. E cadde il vento e fu grande bonaccia. E disse loro: Perché siete paurosi così? Come non avete fede? E temettero di grande timore e dicevano l'un l'altro: Chi è mai costui che il vento e il mare lo ascolta?
La storia avviene lo stesso giorno delle parabole e dell'esame per vedere se hanno capito le parabole, i discepoli. È lo stesso giorno. Importante questo. Poi quello stesso giorno e ogni giorno ci capita così. E allora vediamo cosa capita in quel giorno.
E leggiamo il primo versetto. E dice loro: in quello stesso giorno, fattasi sera, attraversiamo dall'altra parte. Fin qui appunto Gesù ha raccontato le parabole del seminatore, poi del seme, e adesso si rivolge ai suoi, appunto in quello stesso giorno, fattasi sera, quando ormai quel giorno sta per compiersi, quando sta per finire. Questa immagine della sera è figura anche della morte, se si vuole anche della conclusione, quello che nel capitolo terzo abbiamo visto come una specie di fallimento, alcuni lo leggevano così, dell'opera di Gesù. Ecco, proprio alla fine di quel giorno, quando sta arrivando la sera, Gesù li invita ad attraversare dall'altra parte, a raggiungere l'altra parte. Questa è un po' l'immagine dell'esodo. Allora non si va verso la sconfitta o la delusione. Un ordine come questo di Gesù di passare all'altra riva significa invece avviare un cammino di liberazione. Proprio in forza della parola ascoltata si può compiere questo esodo.
E sono anche belle le parole molto semplici. Giorno, la vita poi è un giorno, fattasi sera. Ci sono sei sere nel Vangelo di Marco. L'ultima è quando si oscura il sole a mezzogiorno. E la sera della morte finisce nel sepolcro. Poi la settima sera non c'è più, perché lui entra nelle tenebre e viviamo ormai nella luce piena. Nella sera è proprio, ed è subito sera appunto. È la metafora della nostra vita, che c'è sempre quello stesso giorno come il giorno che abbiamo visto, con le difficoltà, le paure, i rovi, i sassi, gli uccelli che beccano, l'inattività, la piccolezza, il nascondimento. Cioè, tutti gli ingredienti di una vita abbastanza...
di fede,
contraddittoria.
E anche il fatto che Gesù dica attraversiamo dall'altra parte comparirà anche altrove nel Vangelo, come dire che non si è mai arrivati, non si conosce mai abbastanza il Signore, come dire adesso l'abbiamo ascoltato, se ci fermiamo qui questo luogo diventa il luogo in cui l'abbiamo compreso. No, lui ci dice andiamo dall'altra parte, ma probabilmente quella attraversiamo dall'altra parte vuol dire che nemmeno noi ci conosciamo profondamente. C'è un ascolto della parola, ma poi lo verifichiamo nell'attraversamento di questo largo, cioè nell'attraversamento delle nostre giornate. Lì in un certo senso verifichiamo se questo seme che è stato gettato sta attecchendo.
Certo che anche il Signore è un po' singolare, dico, ti fa passare di notte, in genere in barca si fa di giorno, di notte si preferisce stare in un luogo tranquillo, no. Invece no, è un passaggio dall'altra parte che viene proprio la sera per tutti. È la metafora della vita, la sera avviene, il passaggio è lì. O quel passaggio è la Pasqua, è un risveglio, oppure è inutile vivere, viviamo sempre nell'incubo della sera e della notte. Cioè, che la vita finisce, insomma. Che è l'unico problema che abbiamo noi mortali, che è l'unica malattia incurabile è la vita, anzi mortale, e tutte le scienze sono una macchina per vincere questa coscienza di morte che abbiamo e viviamo in questa paura e coscienza di morte tutta la vita. Eppure tutti attraversiamo.
Andiamo nel versetto seguente, il 36. E lasciata la folla, prendono lui com'era nella barca, e altre barche erano con lui. La prima cosa che si fa è lasciare la folla. C'è questo momento di distacco, di congedo, anche questo sarà qualcosa che verrà ripetuto durante il Vangelo, non è solamente qualcosa di naturale, automatico. Più avanti emergeranno le difficoltà nel lasciare la folla. In un certo senso vengono invitati questi discepoli attraverso questo attraversiamo dall'altra parte, appunto il primo frutto è lasciare la folla, avere cioè una relazione libera nei confronti delle altre persone, di nessuna dipendenza degli uni o degli altri. C'è un lasciare che dice questa libertà. Abbiamo, prima si citava l'Esodo, il rammarico, chiamiamolo così, del faraone appena Israele parte, che cosa abbiamo fatto lasciando partire Israele, voler tenerlo lì. Poi lasciano la folla e prendono lui com'era nella barca.
Com'era?
Com'era? L'ha detto, l'ha appena detto nelle parabole che ha raccontato. E questo fatto ci dice una cosa, che Gesù lo si prende com'è, non lo si prende come lo si immagina, perché poi ognuno lo fa a sua immagine e somiglianza, invece di essere noi immagine e somiglianza sua. Allora siamo chiamati un po' a fare i conti in senso buono con Gesù così com'è. Pietro negli Atti degli Apostoli dirà questo Gesù, non quello che anche lui aveva pensato, quello che possiamo pensare, che a volte è la proiezione di chissà quali idee che abbiamo, ma quello che si è narrato nelle parabole che ha detto. Allora è il granellino di senapa, è il seme che viene messo nel terreno e che porta frutto di per sé senza che uno sappia come questo avvenga. Cioè è quel Gesù che, di cui si è raccontata, quella che i discepoli vivono probabilmente come crisi, perché sembra che tutti lo rifiutino. Bene, questo Gesù viene preso.
Cioè quel Gesù poi appunto che era considerato indemoniato, bestemmiatore, pazzo dei suoi e da eliminare dagli altri. Quel Gesù lì.
Come se appunto quello che sembra fare difficoltà alle persone sia il Gesù che siamo chiamati ad accogliere.
Scusate, tra l'altro in tutti i Vangeli Gesù è chiamato sempre senza articolo, Gesù all'inizio. Dopo il battesimo, che ha fatto la scelta di mettersi in fila con i peccatori, viene chiamato il Gesù sempre. Noi traduciamo Gesù, ma qui è il Gesù, quello lì. È un Gesù preciso, quello che si è messo sott'acqua come tutti, immergendosi, solidale là dove noi non siamo solidali con noi stessi, nella notte, nel buio, nel peccato, nella morte. È il Gesù quello. Gli altri sono le nostre fantasie su Dio. Quindi com'era?
Lo prendono com'era nella barca, dove sono anche loro, simbolo appunto della Chiesa, ma immaginarsi tante persone in un'unica barca, forse anche lì, da un lato le convivenze non sempre sono facili in una stessa barca, però quando sei nella stessa barca o si cerca di stare assieme oppure
si butta qualcuno.
Però in un certo senso la presenza di questo Gesù nella barca consente che anche gli altri stiano lì. Come dire, non è che salgono per simpatie umane, per chissà quali motivi. Vanno lì dove, in quella che è la barca di Gesù. E si dice, e altre barche erano con lui. Non è una barca di una setta. È una barca che condivide quel lago con le altre barche, come dire. C'è una traversata che è comune.
Sai che c'è una cosa strana, no? Attraversata con lui. Queste sono con lui. I discepoli sono stati chiamati a essere con lui. Queste anonime sono con lui. I discepoli non è detto che sono con lui. L'hanno preso così com'era. Poi è una sorpresa, ma è lui che è con loro, ma loro non sono con lui. Ancora, come vedremo. Ed è bello che questa traversata è di tutti, appunto.
Si attraversa questo lago che, come dire, è il cammino della vita e si viene presi in questa barca dove, in un certo senso, o mi accorgo che il punto di riferimento ce l'ho sulla barca, oppure sembra che in quella notte non ci siano punti di riferimento, perché siamo sull'acqua, non è la terraferma, sembra non essere il punto di riferimento solito. Ma appunto siamo chiamati ad aprire gli occhi in questa notte su quello che è il nostro punto di riferimento.
Pensavo adesso una cosa, no, sulla barca e sul lago, che forse non avete pratica, ma il lago è pericolosissimo in barca. E c'è per esempio il lago piccolissimo di Iseo, la Harneghera, che se arriva è peggio della peggior tempesta, che distrugge anche le barche che ci sono sulla strada e le macchine. Perché si creano degli squilibri, così nel lago anche Lidina e di Genezare, così piccoli, degli squilibri così grossi, che, di atmosferici, che proprio è una cosa, è impossibile, perdi ogni riferimento, anche il più esperto navigatore non sa che fare, cioè si crepano, cioè, appena si avverte che c'è quel vento o qualcuno lo fiuta o non esce o rientra immediatamente, non fa neanche in tempo a salvare la barca, per dire che è seria la vita, cioè. Nessuno si salva, voglio dire. Anche se sembra piccolo il lago. È il vento che viene da Sarnico. Adesso andiamo avanti e vediamo com'è la situazione sulla barca.
Versetti 37-38. E venne un turbine grande di vento e le onde si rovesciavano nella barca, così che già si riempiva la barca. E lui era a poppa, dormendo sul cuscino. E lo svegliano e gli dicono: Maestro, non ti curi che periamo. Con la barca è sospesa, è proprio tra sopra e sotto, c'è questo legno che galleggia, ma che viene adesso incontrato da questa tempesta, da questo vento, e da questo mare che si alza e che si rovescia nella barca. Barca che si riempie. Allora già questo ci dice che non è una novità. Avvengono queste cose. Forse può spaventare il fatto che anche la barca di Gesù è presa da questa tempesta. Cioè, il fatto che ci sia Gesù su quella barca non impedisce a quella barca di incontrare la tempesta. Non è che andando su quella barca si va via tranquilli mentre le altre barche vengono prese dalla tempesta.
Magari c'era solo questa.
Ma il fatto che riguarda tutti. Cioè, il Signore non è che ci salva dagli eventi della vita. Il Signore è con noi negli eventi della vita. Se dovrai attraversare le acque, sarò con te, dice Isaia 43, versetto 2. Non dice ti impedirò di attraversare le acque. Vedete, il salmo che abbiamo letto all'inizio, che parla del bimbo svezzato, cioè il genitore non si sostituisce al bambino. Faccio io per te, che poi se vado avanti così vuol dire vivo io per te.
Cioè, lo ammazzi.
Il Signore no. È lì con noi in quello che viviamo.
Vorrei un pochino che uno immaginasse la scena, perché è molto suggestiva anche, nella vita sperimentiamo, che il turbine, il vento viene dall'alto che ti spinge in basso. Il basso nella morte, nel mare, si muore. E il basso si scaglia dal basso, nella forza di morte, entra dentro nella barca. quindi non c'è più nessun punto di riferimento e l'alto ti spinge in basso, il basso ti aggredisce, ti si scaglia dentro, sei perduto. Sono sensazioni che credo tutti abbiamo nella vita e anche nella traversata che tutti faremo, a un dato punto ci si accorge che non c'è nessun riferimento. C'è buio, forse giorno uno vede qualcosa nel buio. Ecco, è veramente con poche parole dice le difficoltà della vita che tutti attraversiamo. Il buio, l'instabilità assoluta, l'alto che ci scaraventa verso la morte e la morte che ci aggredisce dal basso.
Poi si dice, appunto, questa è la situazione della barca e poi si parla di Gesù. Lui era a poppa dormendo sul cuscino.
Con la barca che si riempie poi. Come fa a dormire? E a poppa arriva subito l'acqua perché è la parte più bassa.
No, no, appunto, una situazione che sembra paradossale. In questa situazione drammatica, e Gesù dorme
e col cuscino,
a poppa sul cuscino.
Col cuscino. Si era proprio preparato a star tranquillo.
L'hanno preso con sé com'era e pagano le conseguenze di averlo preso.
Che Gesù si è preso anche il cuscino quella volta. Te l'avrò messo per rispetto, non lo so, ma è bello la sua.
Mi viene in mente, se l'ho già ricordato, un'immagine. Io ho fatto un po' di anni a Bari, avevamo una casa praticamente sul lungomare e capitava spesso appunto di vedere i gabbiani. Una cosa che mi colpiva dei gabbiani è che quando c'era bel tempo, aria tersa, volavano sopra le acque. Quando il mare era agitato, i gabbiani si mettevano sull'acqua. Dico, e mi chiedevo, proprio adesso che il mare è più agitato, questi si siedono sopra, si mettono sopra. Qui avviene qualcosa di analogo. Cioè, proprio quando la situazione è drammatica, si dice che Gesù dorme. Avendo ascoltato le parabole precedenti, avevamo ascoltato anche di un sonno. Dorma o vegli, di giorno o di notte, il seme cresce. E in un certo senso questo Gesù che dorme è proprio il segno dell'abbandono fiducioso.
Della barca che si riempie è già la morte, eh? E il dormire vuol dire... No, scusa. No, va, va, va. Il dormire vuol dire che qualcosa di preciso, prego.
Allora, come dire che questo Gesù che dorme, che si abbandona, vuol dire che si consegna così, ci fa vedere come lui sta attraversando la vita. È un'ulteriore conferma che questo seme si consegna anche a quello che apparentemente è il rifiuto. Come dire, c'è una fiducia totale in quello che fa. Ora, questo vuol dire che non è nella parola quel seme che viene seminato, è Gesù stesso. Quello che sta avvenendo è la conferma di quelle parabole.
Difatti, quando Giuseppe d'Arimatea aspetta il regno di Dio, cosa ottiene? Il corpo morto di Gesù che mette sotto terra.
E in questo, essendo a poppa, è il primo che va sotto. Come dire, risulta ancora più paradossale questo fatto, perché sta andando a fondo e Gesù dorme. E la reazione dei suoi ci fa vedere come si possono affrontare, come si può affrontare la stessa realtà, e lo svegliano e gli dicono: maestro, non ti curi che periamo. Cioè, la prima cosa che fanno è interrompere questo sonno, questo abbandono fiducioso. Non vivono così la situazione loro. Vuol dire che quello che è stato narrato al capitolo terzo incontra difficoltà anche dei discepoli, e le parabole che hanno ascoltato in questo stesso capitolo, in quello stesso giorno, faticano a trovare ascolto.
Cioè, quel seme che è stato gettato fatica ad essere accolto.
Ed è lì con loro che già dorme, che già è andato a fondo per portare frutto. È una cosa strana, perché poi svegliare è la stessa parola di risorgere, di risurrezione.
Poi, bello che lo chiamano maestro, qui sembra dire, sono il maestro, noi siamo i discepoli, vuol dire che hanno accolto quello che ha detto. In realtà lo chiamano maestro, ma delle cose che ha detto Gesù, sembra che pochi o nessuna sia arrivata a questi discepoli. E quello che l'obiezione che fanno è che lui non si cura che loro stanno morendo. Questa è un'obiezione forte, perché è come dire a Gesù, è come dire al Signore, che a te di noi non importa niente.
Ma cosa fa Dio tutti quelli che muoiono in guerra? Cosa fa Dio quando capita quella? Dov'è Dio? Dov'è? È lì che dorme, cioè è lui quello lì. Scusa.
No. Come dire, non ti curi che perdiamo, e lui è il primo ad andare a fondo. Però cosa emerge qui da parte dei suoi discepoli? È che quello che gli fa scattare è la paura di morire, come dire, di andare a fondo, eccetera, e allora voglio che l'altro mi tiri fuori da questo.
Cioè, in fondo vanno in delirio, negano di essere mortali. E tutto il tentativo della vita è di scamparla, è di salvarsi la pelle, per cui penso solo a me, e sono già morto di paura tutta la vita, e faccio consistere la mia vita nei tentativi di salvarmi, dannando gli altri e perdendo me. Cioè, si chiama non vivere. Mentre se non si affronta davvero il problema della sera, della notte, e lui è già lì, è da affrontare con fiducia la difficoltà e la morte, non le cose, le quisquiglie, le cose che vanno bene.
Sembra anche un atteggiamento che, appunto, può essere di fronte alla sera alla morte, può essere di fronte all'atteggiamento di rifiuto. Cioè, quello che Marco narra al capitolo terzo, appunto, come ricordava prima Silvano, l'accusa di essere indemoniato, i farisei, gli ordinari che vogliono farlo fuori, i parenti che dicono che è pazzo. Come lo affronto? Come lo sveglio il Signore?
Il rifiuto di tutti è stato,
E dov'è, questo,
dov'è,
sì,
dov'è? Che non mi salva.
Come dire che anche loro, invece di prenderlo poi di fatto così com'è, vogliono che Gesù sia come loro si aspettano. Cioè, di fronte al rifiuto, allora qual è la cosa da fare? È quella semmai di rifiutare gli altri. Di fronte a chi ti vuole uccidere, forse prova a far fuori tu loro per primo.
Preventiva. Sì.
Non si sa mai cosa può fare l'altro. Vedete che si innescano dei meccanismi che riguardano noi in profondità, il nostro atteggiamento nei confronti della vita, ma che poi hanno le ripercussioni nei confronti degli altri, perché noi buttiamo fuori quello che abbiamo dentro. E allora se non altro, almeno parlano a questo Signore. Questa è la loro forza, che si rivolgono a Lui, anche dicendo queste cose, ma almeno gli dicono qualcosa, non si mettono a parlare tra di loro. Però di fatto sono due sulla stessa barca, ci sono due modi opposti di vivere la stessa situazione.
E poi è bello come lo svegliano con un rimprovero forte: non te ne frega niente, cioè proprio che non te ne curi, non ti importa che noi perdiamo. Cioè, peggio di così non si può dire, no? A lui che ha dato la vita per loro e che è lì che è perito per loro. Eppure?
No, viene in mente che l'immagine dell'Esodo che prima si evocava, anche il popolo di Israele dice così, addirittura dice: ci hai fatti uscire dall'Egitto per condurci in questo deserto e farci morire di fame. Sadico. Per me poteva farli morire in Egitto, invece no, ci hai liberati, come qui. Li sta portando attraverso questo esodo, ma dicono in fin dei conti per farci morire in questo lago.
Non potete farci attraversare il mattino tranquilli.
È veramente un'obiezione su questo maestro nelle cose che lui ha di più caro, che sono i suoi.
Poi capite anche che non è una quisquiglia, perché ogni sera, ogni difficoltà, ogni rifiuto, ogni congedo dalla folla richiama la sera, la difficoltà, la notte decisiva. Cioè, dove perdiamo tutti? Allora perché stiamo in vita se siamo destinati alla morte? E la fede, o ti abbandoni anche alla morte con la fiducia e allora hai vinto la morte, se no è inutile vivere. Vivi nell'angoscia della morte tutta la vita e non risorgi mai alla vita libera. Sei schiavo della paura della morte, vivi nelle tue paure. E ogni sintomo di rifiuto di vita diventa una tragedia di morte effettiva, no? Il problema è come aver fiducia in quella situazione.
Vediamo il versetto 39. E risvegliatosi sgridò il vento e disse al mare: taci e chiudi la bocca. E cadde il vento e fu grande bonaccia.
Una banalità. Perché Gesù si risveglia? La più banale.
Perché lo chiamano?
No, se non dormiva non avrebbe... Perché dormiva? Perché è morto. Può risuscitare perché è morto, questo vuol dire. No, si sveglia perché ha dormito. Se uno non accetta il limite e anche il rifiuto e con fiducia e abbandono, non si risveglia mai. Vive sempre nell'incubo di ciò che accadrà.
Appunto, è risorto, è risvegliatosi, si rivolge al vento, lo sgrida e dice al mare di tacere. Questo è il comando che Gesù dà anche agli spiriti impuri, quello di tacere, come se qui realmente il mare diventasse un po' il simbolo del male, di ciò a cui Gesù impedisce. Vedete, il tacere vuol dire che da lì sta venendo un'altra parola che sta facendo presa sui suoi.
Anche una cosa interessante è che sgrida il vento, anche qui l'altra parola per l'esorcismo, perché la causa del mare agitato non è il mare, l'acqua è positiva, ci stanno i pesci, si vive nel mare, si nuota, ci si diverte, è il vento che lo sconvolge. Il vento è lo spirito cattivo, c'è la paura che agita il mare. Sono le nostre paure che agitano la vita, non è che la vita è agitata. E anche ciò che agita lo spettro della morte sono le nostre paure della morte, non la morte, che è per il risveglio, come vedremo il capitolo successivo sull'altra sponda.
E quello che avviene è che questa parola dice e fa. Gli elementi della natura obbediscono.
Il
vento che cade, c'è grande bonaccia. E qua sembra di assistere davvero ad una nuova opera di creazione.
Il caos, sì.
Dalla confusione, dal caos, dalla tempesta, ritorna l'ordine. Come dire, ritorna anche una natura pacificata. Con questa grazie alla parola di Gesù. Così come la parola di Dio aveva creato all'inizio, attraverso questa parola viene ricreato il cosmo. Si ritorna a una nuova possibilità di vita.
Che tra l'altro è bellissima anche proprio ritmicamente, in greco ancora di più. E innanzitutto questo taci, poi dice chiudi la bocca, cioè mettiti la museruola. Il mare, che è la morte, non ti morde più se tace il vento, cioè quello spirito cattivo di paura che hai. Allora non ti morde più. E poi dice... cioè si vede proprio tutto il mare, siccome cade il vento, questo spirito cattivo, il mare che si adagia in queste A lunghe e lunghe, la calma della vita, perché abbiamo cambiato spirito, non lo spirito della paura ma della fiducia, quello del Salmo, che so. Cioè, è spettacolare anche come racconta, è molto...
Versetto 40, e disse loro: perché siete paurosi così? Come non avete fede? Ecco, dopo aver parlato al vento che gli obbedisce, si rivolge ai discepoli, si rivolge loro e chiede perché sono abitati dalla paura. Ecco, questa è una domanda da lasciar risuonare, sembra che risulti più facile per Gesù placare gli elementi della natura che la paura dei suoi. E chiede perché, come dire, una reazione come quella dei discepoli è il segno, Silvano diceva all'inizio che è una verifica un po' delle parabole ascoltate. E qui Gesù sta restituendo loro quello che è avvenuto. Come dire, di chi si fidano? Di quale parola si fidano? Sembra che questi discepoli siano dominati dalle loro paure, cioè sembra che la tempesta vera ce l'abbiano dentro questi.
Perché il vento e il mare si placano subito, e questi non ancora. Poi perché siete paurosi così? Un po' sì, ma non proprio così. E la paura e la fede sono le due antagoniste, la paura è il contrario della fede. La fede è la fiducia, nella misura in cui hai fiducia non hai paura. Io mi ricordo una traversata di tempesta sull'oceano con la canoa, 40 persone, ma non c'ero su io su quella, ero su un'altra volta, c'era uno che me l'ha raccontata. C'era una tempesta in cui gli adulti avevano tutti grande paura perché sì, c'è il vento forte, l'oceano ti si rovescia, si muore e basta. E finalmente raggiungono l'isola dove hanno passato la notte, c'era un bambino piccolo nelle tra le ginocchia del papà e gli ha chiesto, non avevi paura? Io no, ero con mio papà. Papà è più forte dell'oceano, tutti pieni di paura quel bambino che era lì, invece la ginocchia del papà. Ha avuto paura? No, ero con mio, anzi era bello vedere tutte queste cose. Cioè la fiducia cambia la qualità di vita. E la traversata la facciamo tutti ed è uguale per tutti, anche per le altre barche.
Come si appunto, da una parte la paura, dall'altra la fede, dove allora si coglie ancora meglio il senso del sonno di Gesù sul cuscino. Come dire, come si affronta questa situazione? Proprio il segno di un abbandono fiducioso. Allora, nelle diverse situazioni, altrimenti appunto nasce la paura ed è tipica quello che dicono quando lo vogliono svegliare, non ti curi che periamo. Vuol dire che ciò che muove i discepoli, il principio delle loro azioni è quello di salvarsi. Allora anche Gesù può servire a questo in un certo senso, ma per salvare se stessi. È come se non vedessero altro, ma in genere la paura fa questo, ci blocca, ci paralizza e non ci fa vedere altre cose che le paure, ed è sempre così.
Ma la vera tempesta sono le paure, cioè il vento, lo spirito, la proiezione dei nostri fallimenti come qualcosa di definitivo. E direi concentrarsi sul negativo e poi basta. Ti identifichi con quello e il male lo fai tu. Cioè il nemico non può farci nessun male al mondo. Anche se tutti i diavoli del mondo fossero qui, non possono nuocerci. Possono farci paura, con la menzogna, eccetera. Poi con la paura il male lo facciamo noi. Voglio dire, se io sono al terzo piano, uno arriva con la pistola ad acqua dicendo ti sparo, io mi butto per salvarmi e mi ammazzo magari. Il male me lo sono fatto io perché la pistola era acqua. Al massimo le nostre fantasie sono pistole ad acqua o aria, ma senza pallottola. Però sono così tragiche come quando uno in montagna, se ha paura, si mette in posizione per cadere, se ne ha tanta si butta per vertigine. Quindi il male lo facciamo noi per paura. Chi aggredisce è per paura. Chi si fa male è per paura di farsi male. E la fiducia è il contrario, sta a noi credere ai desideri positivi, alla fiducia, o piegare le ginocchia davanti alla paura. E tutti abbiamo un po' l'uno un po' l'altro. Il passare dalla paura alla fiducia cambia la qualità di vita. Oh, sono figlio di Dio. L'altro mi guarda male, sarà stravido. Vabbè, pazienza, piegherò per lui, lo porterò da lui. Per fare un'operazione. lo aiuterò se posso, lo farò una raccolta. Cioè, capite, essere coscienti, sono con mio papà, io con l'oceano, cosa vuol dire? Tanto più che l'oceano, noi anneghiamo, cioè in un bicchiere d'acqua puoi morire, basta farlo andare giù di traverso. E la nostra vita è uguale per tutti, più o meno la traversata. Però è tremenda l'angoscia, è superiore a ogni prova reale, quella immaginata.
Mi viene come immagine, a proposito di questa paura, eccetera, l'episodio che narra il primo libro di Samuele, la battaglia tra Davide e Golia, il capitolo 17, dove appunto il gigante Golia è gigante perché gli altri hanno paura. Più ne abbiamo paura, più l'avversario diventa un gigante. Più mi immagino che qualcosa che mi incuta paura, quella cosa diventerà sempre più grande, sempre più grande, no? Allora, e perdiamo il senso della realtà perché viene sostituita dalle nostre paure. Allora è bello perché Golia esce in battaglia, dice, ripetendo sempre le stesse parole, e gli israeliti ne hanno sempre paura, fin quando arriva Davide, il più piccolo, che non è nemmeno lì per la battaglia, che lo ascolta e va e lo sconfigge con una pietra e la fionda, un po' proprio come il seme. Questa è la logica con cui si vince questo gigante, si vincono queste paure, e rimanendo se stesso, va con la sua bisaccia di pastore, con la pietra, con la fionda che usava da pastore. Non deve fare una caricatura di sé, non deve essere diverso da quello che è.
Anzi, aveva cercato di mettersi l'armatura bella del re, poi
non riusciva a camminare,
non posso muovermi. Se ne liberò,
con tutti che gli dicono non puoi, il fratello maggiore gli dice non puoi, il re gli dice non puoi, tutti dicono non puoi, e lui va e vince e libera anche gli altri. Ma come dire, è un atteggiamento nei confronti della vita questo.
Scusate, anche cose banali. Vi capita qualche volta di svegliarvi alle 3 con un problema gravissimo, no? E sta svegli fino alle 6, proprio torturati. Poi ci si addormenta, tutti si sveglia alle 6:30, che problema era? Boh. Ma sembrava così tremendo che era la fine del mondo quel problema. Magari una relazione storta, un problema. Poi non ti ricordo più neanche che cos'era. Cioè davvero abbiamo una capacità di fantasia, di creare le difficoltà, tremenda, ed è la paura che la crea il vento, cioè la mancanza di fiducia. Non sapere chi siamo, siamo figli di Dio, la nostra dignità assoluta, da dove veniamo e dove andiamo, e non avere deliri, sono fatto così, ho i miei limiti, d'accordo, i miei limiti sono luogo di comunione, e la vita eterna è già ora anche in questi limiti, anche nella morte che tutti passiamo, ed è bene che venga una certa età, se no deve essere brutto tirare avanti troppo a lungo se uno sta male. Deve essere brutto tirare avanti a lungo se uno sta male. Prego Dio che ci lascia morire in pace, come ha fatto anche Papa Giovanni Paolo, che è andato appunto, ha detto lasciatemi morire adesso, se no avete tirato troppo in lungo, cioè sono torture, cioè. Mentre, però con fiducia proprio. E questa traversata è uguale per tutti, in fondo, se arriva all'altra sponda, volenti o nolenti, anche tutte le altre parti. E lui è con noi, e gli altri tutti sono anche con lui. Siamo tutti solidali in questo. Siamo tutti comuni mortali, con limiti, rifiuti, difficoltà. Lui ne ha avuto un po' di più perché, insomma, a me pazzo, indemoniato, bestemmiatore, e da ammazzare ancora, se non, qualcuno mi avrà mandato, avrò ammazzato, ma insomma tutto sommato non è capitato, e a nessuno di noi. Ecco, vivere la vita con fiducia. E poi un'altra cosa sulla fede, no? Gesù dice: come non avete fede? Cioè si meraviglia che non ce l'abbiano.
Sì, una delle cose che fa meravigliare Gesù nei Vangeli, si meraviglia di due atteggiamenti che riguardano la fede, come qui quando non c'è, ma anche quando c'è.
E perché si meraviglia sempre della fede?
Si meraviglia perché è qualcosa che dipende non da lui, allora vede qualcosa di che appartiene alla persona o alle persone che è di fronte a sé. Allora questo è ciò che suscita questa meraviglia, quando c'è e anche quando non c'è.
E quando c'è cosa dice?
che è grande la tua fede, in genere
che meraviglia,
ti sia fatto come desideri, come dire, e in genere anche questo sarà, la troverà non dove uno se lo aspetta. Anche questo è interessante, che la fede ce l'hanno i non credenti,
con buona pace di chi crede, di credo.
Perché quando ho detto non credenti, complimenti, congratulazioni per la sua fede.
Ne deve aver tanta.
È bella questa meraviglia, perché la nostra fiducia è qualcosa di inedito. Tra l'altro la fiducia è l'atto fondamentale dell'amore anche. Vuol dire avere fiducia. Se non c'è fiducia non c'è amore, c'è disperazione. Cioè. È l'atto fondamentale, ti affidi. Allora, se c'è, si meraviglia, oh che bello, la cosa più bella, non c'è mai stata, di fatto la mia fede non c'è mai stata prima che ce la metto io. Quando non c'è, dice, con tutto quel che ho fatto, ho addirittura dormito, sono morto per te, e non c'è ancora fiducia, si meraviglia anche quando non c'è. Cioè è sempre qualcosa di inedito la nostra fiducia, è mai scontato appunto. E che ci deve essere proprio lì, queste situazioni, altrove ce ne abbiamo tante, quando cantiamo Alleluia.
Ultimo versetto, il 41, e temettero di grande timore e dicevano l'un l'altro, chi è mai costui che è il vento e il mare lo ascolta? Questa è la domanda che si fanno l'un l'altro, anche qui non parlano adesso direttamente a Gesù, parlano tra di loro. Per certi aspetti è interessante, l'hanno svegliato perché li salvassero, e dice, ma chi è mai questo che gli obbediscono davvero? Quindi, chissà quale fiducia avevano quando gli hanno detto che non ti importa che moriamo. Perché poi quando li guarisci, ma
a te deve fregare.
Come dire, si stupiscono adesso che li abbia ascoltati. Però dietro questa domanda, chi è mai costui? Come dire, lo si può prendere nella barca, ma non è un diventare padrone di Gesù. Come dire, questa domanda, che è un po' la domanda fondamentale del Vangelo, ma anche della nostra vita, perché dietro questa domanda c'è poi anche quella, chi siamo noi? Ma chi è? Chi è questo Gesù? Che il vento e il mare lo ascolta, chi ha orecchi per ascoltare, ascolta.
Tutto fuorché i discepoli, sì. Addirittura il vento e il mare.
Il vento e il mare hanno orecchi per ascoltare. Come dire che quelle forze che sembrano così nemiche lo ascoltano. Quelle persone che dovrebbero essere i suoi discepoli ancora non lo ascoltano.
Cioè, siamo sempre in tempesta, insomma. Sì.
Come se continuasse davvero, una volta anche placati il vento e il mare, ad essere abitati da questa tempesta nel cuore.
Cioè, da questa paura. Quindi è la parabola della fede nella vita, quella del Salmo.
Possiamo riprendere questo brano, condividere poi ciò che sentiamo.
Sono stata e sono ancora un po' sereno. persona abbastanza rumorosa. Cioè, le persone che mi conoscono abbastanza bene non pensano che potrebbe essere così, ma cioè, io lo so che ci sono tante cose che nella vita in qualche modo suscitano una preoccupazione. E questa cosa da diversi anni mi ha fatto soffrire tanto, perché io non volevo considerarmi come una persona drogata, non volevo avere queste paure, non volevo permettere che loro in qualche modo guidassero me nella vita. E anche in diversi momenti cercavo quasi in modo, non so, con forza, proprio affrontare una funzionata, piuttosto superare. Era molto molto difficile per me accettare questa cosa che avevo detto. E, va bene, alcune col tempo vedo che da sole facevano di quello che si guardavano, come chiamano così. Ma adesso quando abbiamo parlato di queste cose ho pensato, perché sempre mi consideravo, cioè questo aspetto della mia vita, consideravo qualcosa, non so se mi fosse però sempre sfigato, cioè qualcosa che non positivo, cioè mi sentivo in situazione cioè peggiore rispetto agli altri, a quelli che hanno la peggiore. Adesso mi viene in mente che, anzi, una cosa forse al contrario, no? Che anche avendo sperimentato che non sono io stesso a poter superare queste paure, poter farle sparire, una cosa che posso fare, che anzi, allora se io ho così tante paure nella vita, allora ho di più possibilità, forse rispetto agli altri, non rispetto a non vale bene qui, paragonare, a affidarmi a Gesù, a buttarmi proprio. Se non riesco io, in queste alcune situazioni, di superare da sola questa paura di me, non avere paura, allora posso dire un'ennesima volta, di nuovo, mi affido a te. E cercare di buttarmi ogni volta, anche se fossero non so, tantissime volte al giorno. E forse ho pensato in questo modo, ma via, una grandissima potenzialità, cioè possibilità, perché capite, qualche accedendo da quello che stiamo parlando la settimana scorsa, che non ho frequentato tanto, non capite, da un po' di tempo mi segue molto questo pensiero di affidarmi. E queste cose che poi ho incontrato qua, cioè ne abbiamo parlato in altri momenti della mia vita, e allora che ci non so,
penso una cosa importante: quando abbiamo sentimenti di paura, possiamo star lì a crescerle gonfiando le paure, oppure fare atti di fiducia che le contraddicono. Cioè, se cominci a ridere sulle paure le sgonfi, se cominci a considerarle come paure ti prendono da ammazzarti. Bisogna anche avere una certa... E poi dico, abbiamo motivo, cioè davvero di aver fiducia in Dio, ma anche in noi siamo figli di Dio. Se ho una prova, dico, per nascere siamo andati tutti e dicono che è un trauma, per morire moriremo tutti e dicono che è un altro trauma. E vivere, viviamo tutti e dicono che è un trauma continuo. Dico, ridiamoci su e godiamoci la vita, che è molto meglio. Non è un trauma, veniamo da Dio, torniamo a Dio, il nostro limite è il luogo di comunione, non di tempesta, di bonaccia. Sta a noi in fondo, se guardiamo il desiderio o le paure, se guardiamo le paure andiamo a fondo, come l'altra metafora è sull'altra, la scena successiva in barca di Matteo, che Gesù cammina sulle acque e Pietro dice, se sei tu, loro hanno pieno di paura in un'altra tempesta, di che cammina anche io? E vieni, allora cammina sulle acque. Poi se guarda le acque in tempesta ha paura e va giù, se guarda Gesù cammina, vuol dire che in realtà le tempeste sono le nostre paure.
Anche in quel caso il vento distrae.
Sì, 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 sono le nostre paure, sì, sì, sì. Il vento è lo spirito che abbiamo noi, la paura. Più le ascolti più crescono, licenze la pedate un po', se ci riesci. Fatti anche aiutare chiaramente, no? A vedere i motivi.
C'è una domanda. Ma leggendo un attimino questo brano, sembra quasi che i discepoli a un certo punto accolgono Gesù nella loro barca per paura, nel senso che se lo prendono quasi come un talismano.
Sì, alla fine sì, è chiaro, sì. Come facciamo noi? Come facciamo noi? E dopo che adesso li ha salvati, adesso ci assicuri, possiamo imbarcarci.
A un certo punto glielo dicono.
Come dopo aver moltiplicato il pane si imbarcano con un solo panino per lì e poi ci penserà a moltiplicarlo.
quindi dico, c'è anche il rischio che si può accogliere Gesù per paura.
Sì, sì, non così com'è, ma come lo vogliamo noi. Comunque ce lo portiamo.
Per difenderci.
Per difenderci.
No? C'è lo Rosalietto che pende dalla macchina.
Sì, per sapore. Sì.
Cioè, così non succede.
Invece del cornetto, sì.
Cioè, ma è un po' vero che in questo brano qui a me sembra che ci sono due cose forti che mi hanno colpito. Da un lato la paura della libertà che ci è stata data, no? Quando tu dicevi ma dov'è Dio quando succede il male? A me viene sempre da pensare che
dov'è l'uomo?
Ci guarda e noi che voglio dire ci ha fatto e magari soffre, no? Vedendo quello che facciamo. Quindi da un lato gli molliamo subito la responsabilità appena facciamo delle cose che sono. Dall'altra la sfiducia in qualche maniera, no? Perché non accettiamo mai l'idea di morire, no? Quindi è chiaro che non si crede nell'aldilà, non ci sarebbe l'accanimento terapeutico, non ci sarebbero tutte queste cose. Se ci fosse la fiducia, poi comunque c'è un'altra cosa, no? O anche se uno non crede che ci sia un'altra cosa, ma che questa è la cosa
è la cosa.
E va bene, insomma, no? E va bene così. In effetti, devo dire che una volta ho sentito un prete dire una cosa che mi aveva sconvolto e avevo anche pensato che fosse un po' matto, perché aveva detto, beh, una persona importante, non uno, vi assicuro, aveva detto perché l'uomo muore per il momento. Io sono rimasta lì così, dicevo, ma forse anche dopo, cioè, no? A un ospedale quest'uomo, non è che non abbia niente, già avete capito benissimo di chi sto parlando, no? Però in un convegno, noi eravamo tutti giovani medici, eravamo così, diciamo, ti viene qualche perplessità, insomma, no? Sentire certe frasi, ecco. E in effetti anche, io non so, io faccio il medico, l'idea che debba essere lì a combattere contro la morte, no, cioè la mia idea non è quella lì, cioè io accompagno nella vita. Poi però mi rassegno al fatto che non posso, di sicuro non posso fare niente davanti a certe cose, insomma, e devo accettare la mia frustrazione.
O anzi, anche forse capire che lì c'è il grosso mistero della vita.
Appunto, no? Cioè,
se non dormi non ti svegli.
Stai lì.
Pensa che è orribile continuare a vivere, da deficienti, da peso a te, a tutti. Siamo fatti per la vita eterna, non per la vita biologica eterna. E la vita eterna c'è già ora, nell'amore, nella relazione, e questa è già risurrezione, che poi avverrà definitivamente, ma è già da vivere ora quest'ottica.
Mi viene anche da aspettare una mancia per questi apostoli, che, questi discepoli che hanno prima paura per sé, però poi hanno timore di lui.
Quindi, come dire, pur di aver paura tutto va bene.
Allora faccio la visita a se stessi, non so, c'è un interrogante costui, prima comunque lo ritrovavo perché non ci sa.
Sì, e poi ho paura anche lui.
Il fatto che ci sia Gesù non aiuta la tempesta, Gesù non ci toglie dagli eventi della vita, non elimini i dolori, il Signore è con noi in quello che viviamo. Però, insomma, loro l'obiettivo l'ha raggiunto, nel senso che l'hanno vegliato, ma lui non è che le acque le grande.
Sì.
Per cui, meno male, avranno fatto la figura di cioccolatare, però ci sono arrivati all'obiettivo.
Sì.
Ergo, tutto sommato, è un po', hanno ragionato, meglio, una logica, una carriera romana. No? Io fermo le acque, sto tranquillo, no? Qui non è che loro non
hanno ragione. No, calma, ma poi la storia continua, sarà tre volte sulla barca, la prima volta c'è tempesta con lui.
Non sono che non lo dice, cioè, dico, guarda, io ho paura, ti svegliano, tutto vero che fu la fine del futuro, tanto lui l'ha calmata.
Calma, poi ci sono altre due scene in barca. La seconda sono da soli senza di lui. E lui viene camminando sull'acqua. Ancora più paura, un fantasma, ma oltre la paura. La terza, tutto tranquillo, sul mare, e scatena la tempesta a lui.
Un po' dispettoso.
Sì, scatena la tempesta interiore. Scusate, ma si lamentavano che avevano un solo pane sulla barca. E dice, ah, così vi lamentate? E gli fa 7 domande che sono una tempesta. Che la vera tempesta è quella che loro volevano anche lì. Voleva adesso quel pane lì, ce lo moltiplica, e dice, no, se avete capito niente, avete il cuore indurito, cioè, gli dice tutte, oh, avete occhi non vedete, avete orecchie non sentite, avete il cuore indurito, cioè tutte le qualità di chi uccide Cristo. E di chi uccide Cristo. E non ricordate i pani la prima volta, quante non so, 12, la seconda, 7, e non capite ancora. Tanto per dire, no? Questi li ascolta un po' per poi portarli al dunque, che devono ascoltare loro, mica lui deve ascoltare noi. Non è che Dio deve ascoltarci, sennò poveri noi. Dobbiamo ascoltare lui. Che è ben diverso. L'altra è la perversione della fede, un po' ci viene incontro, ma un po' duro anche, perché con rimprovero. E poi dopo fa la tempesta lui. Quando lo tentano, perché con un segno del cielo, ci ha portato un panino dicendo adesso abbiamo garantito che abbiamo portato la materia prima, poi lui farà il resto. Però si lamentano perché non gli basta per mangiare. Quindi viene incontro, ma poi dopo è un buon pedagogo.
Ma quella paura che viene quando invece si non sarà certo, quando come stanno dice non si dovrebbe cercare cose più gravi di noi, ma però ogni tanto capita perché non si riesce a ascoltare bene, forse magari si seguono un po' che non le amano. In quel caso lì, cioè, di quella tempesta che in realtà magari creiamo, cioè, perché c'è una nostra colpa, cioè abbiamo una responsabilità.
Sì, ma è chiaro che abbiamo responsabilità, però cioè del male normalmente non siamo neanche responsabili. Quando riusciamo a diventare responsabili ne siamo fuori. Il male è sempre un atto di irresponsabilità. Perdona loro, non sanno quello che fanno, e questo è il grave. Se lo sapessero non lo farebbero. Perché il male è non saper rispondere alla fiducia con fiducia, all'amore con amore, c'è mancanza di responsabilità. E cadere nella paura è il male, e nella menzogna. E tutti lo sperimentiamo. E la responsabilità viene un po' alla volta con l'esercizio, che sai reagire al male. Avendo fiducia, che tutte le tentazioni riguardano solo la fede, eh? Anche nelle relazioni con le persone, anche di coppia, anche, tutte sulla fiducia, anche con la realtà, con le tue capacità, con i tuoi progetti.
Sì, mi sembra che appunto questo nucleo un po' della fiducia, che sia in questo brano, se lo vedremo, da un lato non c'è nei discepoli, no? Come dire, che non accolgono il seme della parola. Dall'altro c'è in Gesù, come dire, che mostra di aver fiducia anche in queste persone qui, così come seminava su tutti i terreni.
Sì.
No? Questa è la sua grande forza, no? Non li butta in mare questi, non li prende a male parole.
Cuore di sasso.
No? Dice, andrebbero...
Un po' di fiducia, loro c'è, cioè, loro vanno con lui comunque, un po' di fiducia, cioè,
e ce l'ha lui a fare con... La fede nell'uomo è Dio che ce l'ha.
È come la vicenda di Abramo e Sara, che si dice nostro padre nella fede, ma alla fine, quando uno vede lì, si vede che l'unico ancora ad aver fiducia in Abramo e Sara è rimasto il Signore.
Solo lui.
Loro non ce l'hanno più in loro stessi, né nell'altro.
E neanche in Dio, quindi, di fatto.
E possono andare avanti solo perché uno, un po' come il seminatore della parabola, butta il seme su ogni tipo di terreno. Questa è la fiducia.
La cosa che mi colpisce è proprio che non solo con Abramo e Sara è Dio che con ciascuno di noi ha fede in noi e cerca di provocarla, di farla uscire, anche a noi come risposta alla sua fede in noi. Perché se tu non hai fiducia, non combini niente, realizzi solo gli errori che temi. Ma non può fare lui il bene tuo, lo fai tu con fiducia e lui ti accorda fiducia, difatti va con loro. Così come si prende anche il cuscino.
Ma come mai
ferma subito il vento, la tempesta.
E quello è semplice, fermare invece la tempesta dei discepoli è difficile. Dice, quello dipende da voi far.
E li consola immediatamente. Appena loro hanno paura, subito li consola.
No, mica li consola subito, devono svegliarlo, non te ne importa, che capisci che.
Sveglia.
Calma, ferma la tempesta fuori, ma quella dentro no. Difatti hanno paura anche di lui. Adesso questo cosa fa? Chi è? C'è la vera tempesta, sono le nostre paure. E la nostra mancanza di fede in lui e in noi. Che le difficoltà sono più o meno uguali per tutti. Qualcuno di più, qualcuno di meno. Chi le ha più forti, anzi ha le spalle più quadrate, le sopporta meglio. Chi ha difficoltà reali... Tant'è vero che quando uno sta male con problemi, ma senza problemi reali, si fa del male per avere un problema reale, almeno sente lì qualcosa di concreto, no? Mentre invece è chi ha grosse prove, ha grosso coraggio perché avendole deve superarle. Mentre invece delle tempeste interiori che ci vengono, si chiamano tentazioni, chi è più sensibile neanche di più, Che ha avuto anche Gesù, per cui non è che fino alla croce.
Beh, mi piaceva vedere queste due domande qua di Gesù, che lui dice, perché siete così paurosi, non avete ancora fede? Io, cioè, è vero che in pratica la mia vita di Gesù poi fa queste domande, ma diceva, leggere come se Gesù dicesse a me, come così, volesse instaurare un dialogo, cioè, che costa anche fatica dall'altra parte, perché chiaramente... Cioè tu devi tirare fuori quello che hai dentro a un'altra persona, tu ti costa anche due, cioè magari certe volte non vorresti neanche ammettere le tue paure, perché è più semplice. Allora magari Gesù che ti fa questa domanda per chiederti cos'è, ti spaventa così. Poi dopo vabbè, mi ha colpito tanto questo brano che cioè c'è la logica diversa, la logica diversa che a Gesù rispetto a quella dei discepoli, che è una logica diversa, e se mi è consentito un'ultima cosa, una volta avevo sentito una riflessione su questo brano qua, su questa parola, quando dice il maestro non ti importa che moriamo, quando i discepoli dicono questo, e mi ricordo ancora un sacerdote in cella, quindi tu lo devi prendere bene questa domanda qua, perché in fondo queste persone qua, in un momento di paura, in un momento di prova, hanno avuto la forza di chiedere aiuto, cosa che tante volte magari in un certo momento difficile non si ha il coraggio di chiedere una mano, per dire, detta così magari, però come l'avete detta voi, che era un altro discorso.
Ma vedi che il problema di Gesù non era fare... Il problema di... Il problema di Gesù non è far tacere il mare e le difficoltà, è morto anche lui, non è far tacere la morte, è far tacere le nostre paure. Dice perché siete così? Prova a vedere il perché che ci sta dietro le paure.
È quella domanda, chi è mai costui? Cioè quando si richiedono chi è mai costui?
È un'altra domanda, sì.
Che poi la domanda del padre.
Che non ha le paure, perché è il figlio che ha fiducia del padre, solo per questo.
Anche Battista gli fa la stessa domanda,
sì. No? Quello farà lui, chi dite voi che io sia dopo?
Cioè, sì.
La sua identità è il figlio che ha fiducia nel padre, a differenza di Adamo e ciascuno di noi che ha sfiducia in sé e nel padre, per la menzogna appunto di Dio che non ci ama, che veniamo dal nulla, andiamo al nulla, la vita è una vaccata. Se non sai da dove vai e dove vieni, è difficile davvero anche camminare. Non sai neanche dove ti trovi. Per cui davvero rivelare che siamo figli e amati è la salvezza dell'umanità dell'uomo, se no non esiste. Ma anche uno, ciascuno di noi esiste perché è stato amato da qualcuno. Esistiamo nella misura in cui siamo amati. Quindi tutto è un atto di fiducia. E l'unico comando è quello. E poi dopo, vabbè, se uno mi guarda male, pazienza, stravico. E poi anch'io sono stravico, quindi però dico, non stiamo lì a fare una tragedia.
Cioè... Ma in qualche modo questa domanda qua, maestro, non più importa che moriamo, potrebbe anche essere una richiesta proprio di amore.
è chiaro, sì. Tutto, ma di amore, quindi, cioè, quello dati in positivo, la paura lì c'è, cioè, però...
Cioè, negano che lui...
Chiedono che lui sia veramente presente.
Negano che lui anche non ti importa, non ti importa. Cioè, proprio non te ne curi di noi, non te ne curi. È un rimprovero. Più che una richiesta è un rimprovero, ma va bene. Rimproveriamo sempre Dio da Adamo e Eva in poi, scusa. È colpa tua e della donna che mi hai dato.
Non si ama, però non si attacca, se no non si lascia perdere, se no non c'è anche qualcosa di positivo. Cioè non ci leggo soltanto così l'aspetto negativo, ma
se ci si rivolge a lui. Comunque sempre, guarda, del male rimproveriamo sempre Dio. Ma dove eri tu? Ma perché non ti curi di noi? Eh sì, va bene, lo so. Ma cosa hai fatto Adamo? Ah, non sono io, è la donna che tu mi hai dato. La colpa è della donna, è tua soprattutto. Che mi hai dato? Capisci? Sempre lo scarica. Se avesse detto sì, io ho sbagliato, ma non era buona quella, sarebbe tutto risolto. Invece non riconoscere la responsabilità.
Non si può dire che
e il male lo facciamo noi, appunto.
No, poteva essere.
Poi ha fatto niente, ha solo paura.
Se richiesta d'aiuto, poteva dire aiuto.
Aiutami.
Invece di non ti curi di noi, no?
Ed è bello quando. Sì. Ed è bella l'ultima preghiera poi sulla fede del padre del figlio epilettico. Dice, hai fede. I discepoli non hanno fede e non riescono a fare il miracolo. Lui è la trasfigurazione. E dice, io sì, un po' sì, ma vieni in aiuto della mia incredulità. La mia fede è che io credo che tu vieni incontro alla mia incredulità. No?
Non si può dire che in questo caso il massimo della fiducia c'è cioè l'insegna Gesù che ruota sul cuscino.
Esatto, è lui la fiducia.
Del padre che si può permettere di dormire come sul cuscino.
Esatto, per cui lui invece di dire tante cose, è quel che fa lui, si è messo nelle nostre mani e gli abbia fatto un bel servizio anche tra l'altro. No. Qualche fiducia ha e non si è lamentato e si è affidato. Altro che tempesta nelle nostre mani.
Però volevo dire un po' per avere questa fiducia bisogna fare tanta pratica.
Chiederla sì e poi.
E poi nella pratica bisogna chiedere con una semplicità incredibile, senza tante richieste come vuoi fare, come sì. Vorresti.
Chiedere con fiducia.
Sono qui, aspetto,
sì.
con il silenzio, e poi la pratica con il silenzio arrivi fino, vai sempre più in fondo e viene una pace incredibile, e lì parte la fiducia, parte la fede, secondo me, però ci vuole molto pratica.
E c'è anche un fatto, no, che Dio è già dentro di noi, non occorre andare a trovare lontano. Ed è quel desiderio di amore e di fiducia che tutti abbiamo dentro. E quando lo vediamo lì realizzato, ci entra perché diciamo, allora è possibile. Cioè vedendo Gesù che dorme, dico, allora si può anche dormire, invece di agitarmi tanto. Ci sta così bene a dormire un po', che siamo di notte. Bene, andiamo a dormire. Col cuscino.
Preghiamo insieme il Padre nostro, che ci ricordiamo con la formula del non ci abbandonare nella tentazione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonare la tentazione, ma liberarci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Buonanotte, arrivederci. Buonanotte.